when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. The crowd would sing. Now the old king's dead, long live the king. One minute I held the key, next the walls were closed on me, and I discovered that my castle stand upon pillars of salt and pillars of sand.
In diretta sulla giusta frequenza, giovedì 7 novembre 2024, Riccardo Cotomaccio con voi sulle frequenze di Radio Ginza, Radio Zainet, Autoblock Radio. Ritrovo in cabina di regia dopo il mercoledì Al Pacinotti, il signor Flo di fronte a me. Ritrovo oggi, devo dire, in grandissima forma Chicchi Dipa.
Posso dirlo, incazzata nera, no. Oggi ho litigato con tutti, venite sotto, è tutto il giorno che litigo. Se qualcuno vuole litigare con,
cioè,
me è benvenuto.
Che è successo, scusa?
Ho litigato con due, tre persone.
Due, tre?
Una di queste sei tu.
Oh, come mai?
E perché non sai manco entrare sullo speed, figlio
mio?
Io
ero perfettamente in grado di entrare nel mio speed. Peraltro, nominando e ricordando la mia password a memoria.
Posso dire con questo aneddoto della tua password? Perché lui.
No, cosa che pochissimi italiani possono vantare.
Innanzitutto, non usa posto indietro, cioè questa cosa mi fa ridere.
No.
E la seconda, il suo username è tutto maiuscolo. Ma chi è che usa un username tutto
evidentemente,
maiuscolo?
Evidentemente, beh, Tommy non ha ancora imparato che deve essere introdotto prima di parlare. Purtroppo, questo è. Ormai sta qua da 4 anni, ancora deve imparare. Quindi aspetta un attimo, carissima Chicchi Dipa.
Sì.
Evidentemente era già occupato di Riccardo Cotomaccio minuscolo, quindi ho detto vabbè, lo faccio in maiuscolo,
sì,
e via.
Bravo.
Ci ho detto benvenuto Tommaso
Ora
Di Pierro.
Parlare.
Eccomi, buon pomeriggio. Vorrei solo dire che io l'altra sera sono stato in grado, invece, a differenza di fare una fatturazione elettronica alla cassa avvocati con mio padre. Ti vorrei vedere a fare
la fattura elettronica.
Io le faccio fare al mio commercialista.
Dai,
le fatture
elettroniche.
Ecco, invece mio padre è un disagiato e le fa fare a me.
Ma tu lo sai quanto fatturo l'anno io, sì o no? Lo sai quanto?
Non lo voglio sapere.
Neanche io. Scusa, perché hai fatto una fatturazione elettronica, Tommasone?
Perché... Ma è una cavolata farla, basta!
Perché in realtà è facile, così mi alleno su queste cose.
Lo sa fare pure Flo.
Vabbè, mica è deficiente Flo, scusami.
Ma tu sì, evidentemente.
Io sì, ma infatti delego.
Mi ha anche insegnato a fare una nota di credito una volta.
Pure.
Ma quella è tremenda.
Che intrallazzi avete qua, qua in redazione?
Soldi note... che girano, guarda, palate.
Note di credito, fatturazione elettronica, oh! Allora, dai, torniamo un attimo seri e tranquilli, perché la giusta frequenza è un programma inappuntabile.
Ma ho alzato a te la cuffia per tutta la puntata? Cioè, finora?
Sì, ce l'ho un po' alta qui.
Non mi dici niente?
Ma perché non mi dà fastidio,
cioè,
per il momento?
Io la cuffia credendo fosse la mia. Vabbè.
No, ma non mi crea disagio.
Va
altre
bene,
cose.
Così.
Dobbiamo dire una cosa.
Se... Vuoi litigare anche tu?
No, oggi.
Dici,
imperturbabile.
Se Tommaso fosse stato un elettore americano, avrebbe votato Donald Trump.
Ma
questo l'abbiamo capito oggi.
Non lo so, non credo.
Classico maschio bianco etero che avrebbe votato Donald Trump.
A quanto pare l'hanno votato le donne e i latini.
Tutti l'hanno votato.
I latini, è vero.
Sì, la comunità di Haiti, di Porto Rico, che aveva infamato, l'ha votata lo stesso.
Sai perché però qualcuno l'ha motivata anche in maniera approfondita? Perché gli stessi portoricani sarebbero incazzati con gli immigrati irregolari.
Esatto.
Perché gli rubano il lavoro, amico mio. America è un paese straordinario, questa cosa va detta. Vabbè, comunque oggi è il day after, tantissimi commenti, tantissimi personaggi della sinistra indignati.
Ti
chissà
è piaciuta qualche prima pagina dei giornali? L'hai vista questa mattina?
Allora, secondo me quella del Corriere della Sera vince sempre, grande moderazione.
Sobria,
l'America di Trump.
Sì.
Mentre sono tornato di Repubblica, mi è sembrata molto cinematografica, con lo sguardo di Donald Trump incattivito, molto cinematografica, sensazionalistica, però devo dire anche quella molto interessante. Le altre mi ha fatto molto ridere, quella del giornale.
Non ho vista che c'aveva scritto.
Il giornale si supera sempre, devo dire, mi fa sempre
50 barzellette.
No, chiaramente il giornale va inteso in maniera ironica, ironica. Cioè, il giornale è un, diciamo, un quotidiano molto spesso ironico e ha titolato esattamente in questo modo. Vado a riprenderti la prima, vediamo se la ritrovo. La sinistra fa impazzire, anzi Donald Trump fa impazzire la sinistra. Sono da memoria, devo ancora riprenderla.
Ma io ne ho una migliore, quella di Libero.
Eccola qua, chiedo scusa. Trump fa impazzire la sinistra.
Ok, sì. No, quella di Libero è ancora più bella. Attaccatevi al ciuffo.
No.
Non male, non male. Molto molto ridere. Paradossalmente la verità è quella più moderata. La trampata parte seconda. Domani...
Ma, sono GIF, cioè meme, scusate.
Sono prime pagine. No, sono prime pagine.
Mi confermate, giusto. I giornalisti
vabbè,
fanno
domani l'età della paura. Mamma
mia. L'età della paura è bella graficamente.
Pare tornato Voldemort.
Bella graficamente.
Cioè, ma che è Darth Vader? Mamma, l'età della paura.
È lui che si autodipinge, no?
L'età della paura. I fantasmi.
Sono lo Speed, sto tornando.
Mi fa più paura lo Speed, posso dirlo, lo Speed gli fa più paura di Trump.
Possiamo andare alle nostre notizie.
Tanto la paura dovremmo averla noi qui per i fantasmi che ci sono in redazione. Che
vero. Ah, beh, quello sempre. Siamo bruschi. Scusa, vabbè, la giusta notizia. La giusta notizia che vogliamo riportarvi oggi riguarda le 404 new entry nell'elenco degli alberi monumentali d'Italia per il 2024.
Bello.
37 sono stati invece esclusi per morte naturale, abbattimento o elevato deperimento strutturale e fisiologico. Insomma, quindi con le modifiche il numero totale, questo non so se lo sapevate, di alberi e sistemi omogenei di alberi protetti e valorizzati sale a 4.655 unità. Io uno di loro l'ho conosciuto. Era un salice, sì, nell'oasi naturale di Capalbio, bellissimo, spettacolare.
Bello, nonna salice, comunque. La lista aggiornata del verde monumentale è stata pubblicata sul sito del Ministero dell'Agricoltura, Sovranità Alimentare e delle Foreste. Gli alberi presenti nell'elenco si distinguono per il loro valore biologico ed ecologico, storico e culturale, oltre che per la loro rarità e il ruolo che svolgono come habitat per alcuni animali. Le specie arboree monumentali più numerose sono la roverella, 614 esemplari.
Qual è la roverella? Scusa.
Non l'ho mai vista in vita mia. Una roverella.
Cerca un po' la roverella.
La roverella.
Che albero è?
Infatti sì. È il faggio.
Vabbè, il faggio lo conosciamo, il sono faggio, 243.
Sì. Si chiama la romanella?
Roverella.
Roverella.
Ma non pensare agli alcolici. Sì, adesso le regioni con il maggior numero di alberi monumentali sono il Friuli Venezia Giulia, 511 esemplari, la Lombardia con 431 e la Sardegna 426.
È una quercia la roverella.
Ecco.
La specie di quercia più diffusa in Italia, peraltro, quindi la vediamo spessissimo.
Ah, io non lo sapevo.
Sai che il mondo delle piante e degli alberi vorrei davvero approfondirlo.
Ah,
domani.
Io sono appassionata. Anche io.
Ma non sapevi manco che era la roverella, scusami. La
quercia. L'albero più diffuso in Italia.
Aspetta, sono veramente... che è la roverella.
Sì, esatto. Sai quelli che dicono no, io sono esperta, non sanno niente. Sono io.
Sai che spesso. No, non è vero. Tu quando sei esperta di cose lo sai davvero.
Tipo, il problema di cosa è che mi reputi esperta?
Cattolicesimo. Sai che mi fa impazzire,
sì,
per le mie altalenanti storie romantiche ho, sì, spesso frequentato donne,
no,
partner per pochissimo tempo, quindi magari incontri spot di una volta o due volte, no?
Di alberi,
Ma come squallido sessismo dalla nostra Chicchi Diva, l'unica donna in studio, ricordiamo. Fammi dire una cosa,
scusate.
No, stavo concludendo il discorso. Mi ritrovo quindi molto spesso ad avere a che fare con dei primi incontri in cui si manifestano passioni a volte più grandi di quello che poi veramente sono, no? Quindi molto spesso mi sento dire io amo questo, io amo quest'altro. Una volta mi hanno detto io amo la cucina. Io, se tu mi dici che ami la cucina, io ti chiedo, vabbè, quali, cioè, fammi un podio di piatti che ami o mangiare o cucinare. Spaghetto col pomodoro, poi adesso non mi vengono in mente. Ma come non ti vengono in mente?
Ma detto che amo la cucina. Questo esempio qua.
Sì, questo proprio preciso.
Mamma, gravissimo.
Gravissimo, mai più vista.
Che poi tu sei proprio il classico. Riccardo, cioè, se uno sbaglia una risposta, se una sbaglia una risposta, è finita per sempre. Ma una risposta così una la può sbagliare, no? Cioè, voglio dire, non è che sta chiedendo, che ne so, la tua idea politica o non lo so, una cosa che puoi reputare fondamentale. Ma un podio dei piatti di parte.
No, ma che inquisitore?
Dopo
i 30 anni la credibilità è tutto, no? Se io ti dico la prima volta che ti vedo, io amo il calcio, e tu mi chiedi quali sono le tre squadre squadre che hanno giocato il miglior calcio di sempre. Io ti dico Ajax, Milan di Sacchi e il Barça di Guardiola. Te le butto lì tre quantomeno. Se io ti dico l'Italia, sì, quella del Baggio, ma tu che credibilità va hai bene, di me o no? Mica mi risponde poi, capito?
Possiamo tornare agli alberi monumentali. La notizia, la giusta notizia era questa: i comuni d'Italia dove è stato censito il maggior numero di patriarchi verdi, vengono anche chiamati così, sono Napoli, non me l'aspettavo, 53 alberi, Caserta 51, Trieste e Priverno con 48 alberi al terzo posto a pari merito. Tra i nuovi aggiunti all'elenco ufficiale compaiono il castagno del comune di Grosio a Sondrio, che è stato inserito per il suo valore ecologico e la sua età di 900 anni e la sua rarità botanica. E poi c'è il Balga, che invece è situato all'orto botanico della Reggia Borbonica di Portici a Napoli, ed è una pianta originaria dell'Australia con un'età superiore ai 200 anni ed è noto per la sua crescita estremamente lenta. Presente anche l'olivastro di Castelsardo a Sassari, che può ospitare fino a 200 persone sotto la sua chioma. E poi c'è il Leccio di Bagno a Ripoli in provincia di Firenze, che si distingue per la sua chioma ampia e il portamento elegante.
Indubbiamente ne abbiamo dette di ogni su questi alberi, ma vi vogliamo anche riportare che l'elenco ufficiale degli alberi monumentali d'Italia è frutto di un'attività di catalogazione realizzata in modo coordinato e sinergico dalla Direzione Generale delle Foreste del MASAF, dai corpi e servizi forestali regionali e delle province autonome e dai comuni. Questa era la giusta notizia. Di solito si usa la frase "ditelo con i fiori", noi invece lo diciamo con la radio.
Break musicale per noi, Fly Like an Eagle, questa è Silla, tra poco.
We'll be right back.
se ne avvertisse il bisogno, ma è tornata ufficialmente la rubrica del signor Tommasone Di Pierro, che torna a parlare di cinema. Bentornato Tommaso.
Se invece ce n'era tanto bisogno e quindi parleremo di cinema, appunto. Benvenuti a una nuova puntata della Giusta Visione, la rubrica che analizza e discute l'attualità e i temi più scottanti della settima arte. In America, si sa, si sono tenute le tante attese elezioni presidenziali e per l'occasione voglio proporvi una serie di film, una serie di serie TV riguardanti le elezioni americane e il potere intorno alla Casa Bianca. Cominciamo con un film che io ho gradito tantissimo, ovvero Vice, l'uomo nell'ombra del 2018, il primo film appunto sulla vita, incentrato sulla figura del vicepresidente degli Stati Uniti, Dick Cheney, un moderno Machiavelli dell'era Bush, si può dire. Infatti Dick Cheney in questo film passa dall'essere un operaio a diventare una delle figure più importanti dell'America. Di solito la figura del vicepresidente è molto bisfrattata, ma Dick Cheney all'interno di questo film, interpretato da un ottimo, incredibile Christian Bale, riesce a salire ai vertici, praticamente ad essere praticamente lui, quasi, in questa versione della storia, il presidente degli Stati Uniti, e accumulando sempre più potere. Sotto la vicepresidenza di Cheney e sotto la presidenza Bush ci fu appunto il terribile attentato delle Torri Gemelle, poi la guerra in Iraq, e attraverso questo racconto anche molto ironico e metacinematografico si racconta la vita di questo vicepresidente. Una cosa che mi ha sempre fatto molto divertire all'interno di questo film è anche come si passa da un argomento da un atto all'altro, con questi titoli di coda che ci sono a metà del film e che poi insomma fanno veramente tanto tanto ridere. Ma Christian Bale è stato bravissimo, ha fatto un'interpretazione interessante, fa vedere un lato della storia che non conosciamo, appunto il lato di chi sta dietro le quinte ma opera al servizio del proprio paese, bene o male che sia. Ovviamente lo deciderete voi guardando il film. Il film sicuramente può essere un'aspra critica a questa presidenza e alla figura di Dick Cheney, però Adam McKay ha fatto veramente un lavoro bellissimo e Christian Bale è sicuramente da lodare. Un altro film che vi voglio proporre è Le Idi di Marzo, diretto e interpretato da George Clooney. Il protagonista della vicenda è Stephen Myers, interpretato dal giovane Ryan Gosling, che è un addetto stampa che si è unito alla campagna elettorale del governatore della Pennsylvania, Mike Morris, appunto George Clooney. Quest'ultimo è in competizione con il senatore dell'Arkansas, Ted Pullman, che vorrebbe accaparrarsi la fiducia dell'influente senatore Franklin Thompson, poiché gli garantirebbe la verità. Allora, questo film è interessante per tanti motivi. George Clooney è molto conosciuto come attore, ma anche come regista, devo dire, fa il suo. Ora, in questo film c'è una storia della perdita dell'innocenza, il potere che praticamente ti risucchia e ti fa diventare qualcun altro, ti fa passare, se vogliamo, al lato oscuro. Ryan Gosling svolge un lavoro, si può dire, ambito, ma un lavoro tutto sommato normale, eppure piano piano entra nei meccanismi di potere fino a corrompere i suoi stessi ideali, i suoi ideali che una volta erano ideali riconosciuti dalla maggior parte delle persone, ma che vengono piano piano accartocciati. Le Idi di Marzo appunto fa riferimento all'attentato, ovviamente alla previsione della morte di Giulio Cesare, e ha a che fare molto con un film sì inventato, ma che ovviamente si sa c'è molta realtà all'interno di questa pellicola e all'interno di molti film politici, e in questo caso è da vedere non solo per le prove attoriali ma anche per una sceneggiatura che convince moltissimo. È un George Clooney che riesce bene a dirigere i suoi attori e a dare un ritratto cinico, come sempre, della politica americana. Se si parla di Donald Trump non si può non citare Fahrenheit 11.9, documentario di Michael Moore incentrato sulle cause della vittoria di Donald Trump alle elezioni del 2016. Moore è sempre stato critico verso i presidenti, aveva fatto film meravigliosi. Il film riprende inverte un titolo che lui aveva già fatto, però Fahrenheit 9.11, incentrato sempre sulla presidenza di Bush, ma in questo caso sulla guerra in Iraq successiva all'attacco delle Torri Gemelle, o il bellissimo Bowling a Columbine, incentrato appunto sulle sulle armi in America, documentari meravigliosi che io assolutamente vi consiglio. Questo Fahrenheit 119 magari non ha non è allo stesso livello degli altri documentari di Moore, non ha la stessa forza prorompente e incisiva, ma comunque va a 2 anni di distanza, è uscito nel 2018, a 2 anni di distanza da quando Trump aveva conquistato la Casa Bianca, fa vedere le cause della vittoria di Trump, non tanto perché sì, sicuramente legate alla sua verve e al suo stile di politico, ma è interessante proprio perché si concentra su ciò che ha sbagliato il Partito Democratico, su cosa ha sbagliato Hillary Clinton in particolare in queste presidenziali, su quanto non si sia fatta vedere, su quanto non abbia investito le sue energie nell'andare negli stati giusti. C'è un momento all'interno del documentario in cui Hillary Clinton mandava le sagome di cartone al posto suo all'interno dei comizi, mentre Trump faceva tutto negli stati chiave, che poi appunto si è conquistato, gli stati che hanno i grandi elettori. Quindi un documentario sicuramente interessante, anche lì molto di parte, ma ognuno ha la sua visione cinematografica, in questo caso Michael Moore ha espresso la sua, ma comunque è un documentario da vedere perché ritrae il segno del tempo e come al solito cerca di fare un esame della storia, quindi e soprattutto dei ricorsi storici, che sono molto interessanti. Un film di freschissima uscita quest'anno, presentato al Festival di Cannes e poi appunto uscito nelle sale, è The Apprentice, alle origini di Trump. Nella New York degli anni 70, appunto, un giovane e ingenuo Donald Trump desidera farsi strada nel mondo del mercato immobiliare, diventare un potente magnate, e a guidarlo è il mentore e avvocato Roy Cohn, che appunto lo aiuterà in questa scalata al potere, dove però non si torna più indietro. Alia Basi è un bravissimo regista che ha diretto questo film, è passato con disinvoltura dal genere fantastico con Border, Creature di confine, fino a fare un thriller sociale e politico come Holy Spider, e qui questa volta si vuole concentrare su un film biografico su una figura molto controversa, appunto come quella di Trump, e decide di farlo in parte in maniera convenzionale e in parte comunque in maniera approfondita, perché comunque quello che va a narrare sono le origini di un cattivo, quasi le origini di un villain che viene guidato da questo mentore. A questo stiamo assistendo. Lo schema è sempre quello consueto di un mentore che prende sotto la sua ala un suo apprendista, appunto di apprentice, lo plasma, lo corrompe fino a renderlo una macchina senza freni, e il problema è che questa creatura che lui stesso ha contribuito a creare gli si rivolterà contro, praticamente come un moderno Frankenstein in cui il mostro si ribella contro la sua creatura. Qui non ci sono forconi, non ci sono fiaccole per Donald Trump, però ci sono tappeti rossi, sfarzo senza pari, e appunto un uomo che è riuscito a perdere la sua integrità morale. Questo basta affinché il film faccia presa, almeno secondo me, sullo spettatore, perché qua abbiamo un adepto che potremmo tranquillamente essere noi. Donald Trump è in questo film una metafora del potere, della corruttibilità degli esseri umani. Chiunque può rimanere facilmente invischiato nei giochi di potere. Anzi, c'è un film che vi consiglio degli anni 40, ovvero Tutti gli uomini del re, del 1949, in cui protagonista è questo Willie Stark, che appunto verrà corrotto dal potere, la persona buona che era, e appunto perderà tutta la sua dignità per diventare un uomo di successo. Quindi è un film sicuramente con una sceneggiatura coinvolgente, a tratti molto molto ironica, però nonostante la convenzionalità è incredibilmente entusiasmante, incredibilmente avvincente, e lascia sicuramente un sapore d'amaro in bocca per il destino beffardo, ecco, che traccerà la strada di Donald Trump. Tra le serie TV che invece vi voglio consigliare c'è anche Sfida al Presidente, The Comey Rule, una miniserie TV uscita a ridosso delle presidenziali del 2020, che è incentrata sulla figura dell'ex direttore dell'FBI James Comey e sul suo operato come direttore prima e dopo l'elezione di Trump. La serie appunto racconta il turbolente rapporto fra i due uomini che arrivano a scontrarsi divisi proprio dalle loro personalità e dai loro ideali. La prima fase
della serie incentrata sul Russiagate, sull'indagine dell'FBI, sulle mail di Hillary Clinton e poi appunto sul decisivo impatto che queste hanno sull'Election Day nel 2016, quando Trump divenne inaspettatamente il 45esimo presidente degli Stati Uniti d'America. La seconda parte invece si concentra su questa relazione molto turbolenta tra Comey e Trump e sui mesi intensi e caotici della presidenza del tycoon. Questo è un viaggio tra insider, tra i corridori del potere, dove le azioni dei personaggi diciamo riflettono anche le loro carriere. Quindi in ogni caso ognuno cerca di fare il suo, cerca di contribuire a plasmare la giustizia, ma ovviamente queste due personalità così forti si potranno scontrare. Grande interprete Jeff Daniels, ma anche interpreta appunto James Comey, ma ancora più grande Brendan Gleeson, che tutti conosceranno per Malocchio Moody in Harry Potter, che appunto interpreta Donald Trump.
Malinconia e settembre sono due sinonimi che ti fregano sempre se sei un po' giù e guardi l'orizzonte che sembra quasi muoversi, ma lui resta lì fermo, sparire sei tu. Brilliamo nella notte, di giorno ci muoviamo come ombre, però tu non barare, se fai mamma non mamma con un fiore tatuato ti darà sempre lo stesso risultato. Ci son cascato mille volte ed altre mille ci ricascherò. Lo so, lo so, non ti dovrei promettere un futuro che non ho. Voglio restare per giocare con l'evento, quando è che cerchi stelle sul tetto, ma dentro un sacco appena in due. Tu m'hai lasciato fuori, 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 fuori.
Non poteva mancare in questa classifica di film dedicate al potere e alle elezioni americane la serie House of Cards, una serie bellissima. Io credo che le prime due stagioni di questa serie siano entrate nell'Olimpo delle serie TV meglio scritte nella storia. Ovviamente poi ci sono state delle difficoltà all'interno di questa serie, con protagonista Kevin Spacey e Robin Wright. La storia di questo deputato del Partito Democratico, appunto Frank Underwood, che dopo che si è visto soffiare la sua nomina a segretario di Stato cercherà di fare di tutto, può salire vertici del potere contro il presidente. Ecco, è una serie bellissima che appunto va a guardare all'eccessivo pragmatismo, va a guardare anche qui al potere politico che corrompe, e in questo caso con una sceneggiatura incredibilmente accurata che va a guardare a tutti i vertici del potere, con personaggi bravissimi e ovviamente con un Kevin Spacey, non dico non da Oscar perché siamo in una serie TV, ma insomma da veramente da premio Emmy, ma ovviamente tutti conoscono come è andata a finire questa serie con gli scandali sessuali che hanno coinvolto Spacey e purtroppo la sua cacciata dalla serie, e quindi l'ultima stagione purtroppo con protagonista solo Robin Wright. Ecco, mi è sempre pesata questa cosa, però pazienza, purtroppo è sicuramente una serie che rimarrà nell'Olimpo di quelle, almeno per le prime due stagioni, una grande sceneggiatura. Poi purtroppo è andata a perdersi, gli sceneggiatori hanno voluto esagerare. In ogni caso è una di quelle serie che non potete perdervi.
Dentro un sacco appena in due. Tu m'hai lasciato fuori, 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 fuori. Da solo con i fiori, 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 fiori. Ci svegliamo abbracciati tra mille crepacuori. Mi dici sei romantico, 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 ma muori.
E questa era La Giusta Visione, appunto la rubrica incentrata sull'attualità del cinema e della settima arte. Io come sempre vi ringrazio, ci sentiamo la prossima settimana.
Break per noi Achille Lauro, Amore Disperato, a tra poco.
Quando al mattino non ci alzavamo, nel fumare fino a mattina giù a mare chiaro. Non ricordo mai veramente come ho iniziato, non si smette mai veramente quando iniziamo. Se la libertà è un errore da adolescente, amare senza chiedere, odiarsi senza comprendere cos'è l'amore, il nostro non sono solo parole, è un amore più la merceria di Piazza Sempione. Adesso dove vado? Senza ma, senza se, senza te. Amore disperato, lo sei meglio di me, che sei meglio, che non sono in grado. Che frase stupida, ti chiedo scusa ma lo sai, a volte è complicato. È inutile che ti difenda da me. E se passiamo un'altra notte tra far l'amore e fare a botte, che differenza c'è se siamo io e te? Non sono desideri la legge dell'attrazione, la vita sia una foto, un disturbo dell'attenzione.
E tu che ci sei stata, sei sempre come un'amica. Quella piccola casa, quel nido, via di Napica. E poi sin quello scatto, un abbraccio senza colori. Quella canzone sempre, per sempre di De Gregori. Cosa ne sanno gli altri di vivere come noi? Davvero, sempre, per sempre, ovunque saremo.
Adesso dove vado? Senza ma, senza se, senza te. Amore disperato. Lo sai meglio di me, che sei meglio, che non sono in grado. Che frase stupida, ti chiedo scusa ma lo sai, a volte è complicato. È inutile che ti difenda da me. E se passiamo un'altra notte tra far l'amore e fare a botte, che differenza c'è se siamo io e te? Forse no, e bisogna perdere. Forse no, non ti ritroverò, non mi hai mai chiesto niente. Forse un giorno, forse solo un giorno, un fiore da prendere. Quel fiore ti ho venuto a calpestare, anni per crescere.
Adesso dove vado? Senza ma, senza se, senza te. Amore disperato. Lo sai meglio di me, che sei meglio, che non sono in grado. Che frase stupida, ti chiedo scusa ma lo sai, a volte è complicato.
State ascoltando,
state ascoltando
la giusta frequenza,
la giusta frequenza, la giusta frequenza.
State ascoltando la giusta frequenza.
In diretta nazionale in AM, FM, DAB e streaming in visual radio su Twitch.
Indie Break.
E ci colleghiamo da Bologna per Indie Break, la pillola delle novità musicali del giovedì provenienti dall'Italia. Io sono Luca Lovisetto e anche quest'oggi andiamo ad ascoltare due nuovi brani dalla scena indie italiana. Caterina Barbieri è la nuova direttrice artistica del settore musica della Biennale di Venezia per il biennio 25-26, una nomina, quella del presidente del CDA della Biennale, Pietrangelo Buttafuoco, che è stata accompagnata da un breve comunicato in cui il CDA parla di una formazione classica, quella della Barbieri, unita alla sperimentazione, all'uso delle più innovative tecnologie, che rende Caterina Barbieri un tramite vivo tra epoca, stili e settori. Pur giovanissima, la Barbieri bolognese ha alle spalle una consolidata carriera internazionale che vanta presenza nei maggiori festival di musica elettronica, elettroacustica e sperimentale del mondo, tra cui anche la stessa Biennale di Venezia, in cui ha partecipato proprio nel 2023 con una grande installazione sonora e ambientale dell'artista Massimo Bartolini, intitolata Due Qui, Two Year, che ha condiviso assieme alla musicista statunitense Kalima Malone. La sua carriera musicale inizia da giovanissima, perché ha ottenuto prima un diploma in chitarra classica e poi musica elettronica all'Università di Bologna, e a seguire una rapidissima carriera con partecipazioni in alcuni dei più importanti festival del mondo, dal Primavera Sound al Sonar. Ha presentato il suo lavoro in sedi prestigiosissime come il Barbican Center di Londra, il Centre Pompidou di Parigi, l'Hauserkunst di Monaco, il Museo Anuacali di Città del Messico, la Philharmonie de Paris, il Festival di Cannes, tra i tanti, dove ha partecipato anche in qualità di artista e di compositrice della colonna sonora del film John and the Hall, pubblicato nel 2020 a Cannes e presentato nel 21 al Festival di Sundance. Di recente anche una collaborazione con il regista italiano Yorian Carani, che ha presentato alla 21esima prima edizione delle giornate degli autori, la mostra del cinema di Venezia, il film Il popolo delle donne, tante le reazioni entusiaste da parte della scena musicale italiana per una nomina che per una volta sembra finalmente meritocratica e anche sintomo della volontà di dare a una delle nostre maggiori esponenti della musica in ambito internazionale un ruolo di rilievo per rilanciare una manifestazione che negli ultimi anni sembrava passata un po' in secondo piano, soprattutto nell'ambito delle varie discipline della Biennale di Venezia. Noi andiamo ad ascoltare un brano che appartiene all'album ad oggi di maggior successo di Caterina Barbieri, ovvero Patterns of Consciousness, pubblicato da Warp e poi adesso di proprietà della sua etichetta discografica Light Years nel 2017, un disco interamente realizzato con Ableton e con i suoi amati sintetizzatori modulari. Questo si intitola SOTRS, che è l'acronimo di Scratches on the Readable Surface, e questa è Caterina Barbieri. OTRS, un estratto dalla sesta traccia di Patterns of Consciousness di Caterina Barbieri, la nuova direttrice artistica della Biennale Musica di Venezia. Altre novità che giungono dal mondo della musica, questa volta internazionale. È morto il 3 novembre all'età di 91 anni Quincy Jones. Nella vita è stato arrangiatore, compositore, musicista e produttore televisivo, ma soprattutto produttore musicale. Si può dire quasi che è la professione del produttore, così come la immaginiamo e la conosciamo oggi, l'abbia inventata lui. Un bellissimo articolo di Daniele Cassandro sulle colonne di Internazionale, pubblicato questo lunedì, lo ricorda, raccontando come un buon produttore è di fatto uno psicologo che capisce gli artisti con cui ha a che fare, un manager a suo agio nel business e un sismografo sensibilissimo della contemporaneità. Per più di 70 anni a fare questo lavoro ai massimi livelli c'è stato Quincy Jones, nato nel 33 sotto il segno dei pesci. Nella sua autobiografia uscita nell'ottobre del 2001 all'indomani degli attentati dell'11 settembre, che si intitolava Q, Jones ha descritto dettagli terribili della sua vita di bambino negli Stati Uniti della Grande Depressione. Sua madre Sarah, una donna colta e intelligente con gravi disturbi psichici, che un brutto giorno fu portata via di casa in una camicia di forza. Negli anni 30 i manicomi non erano affatto dei bei posti, lo erano ancora meno per i pazienti neri. La bisnonna di Quincy Jones era stata una schiava in Louisiana. E anche questa è una notazione che Jones ci tiene a fare all'inizio di questa autobiografia: il razzismo, l'ingiustizia, la disuguaglianza, li scopre, li riconosce con estrema lucidità sin dall'infanzia. E poi la sua formazione musicale, che avviene con il jazz, il bebop degli anni 40, riesce a uscire dal ghetto, fa di lui una vera e propria stella, perché negli anni 50 inizia ad entrare in quella che è la scena che produce il cantante jazz Sarah Vaughan. Gli arrangiamenti orchestrali di Quincy Jones iniziano a associarsi ad alcuni dei grandi nomi degli anni 50 e 60 come Frank Sinatra e tanti altri. Diventa una sorta di remida del pop, e per quanto riguarda il pop è sua la mano dietro la più grande pop star della storia, ovvero niente poco di meno che Michael Jackson. La scelta dei brani, Thriller, il disco più venduto della storia del pop nel 1982, Bad dell'87, una visione di creare un suono sempre più aggiornato per far brillare una voce e un personaggio che nel frattempo stavano diventando sempre più staccati dalla realtà e proiettati in un mondo d'artificio. Poi nel frattempo anche il lavoro con Barbara Streisand e tantissimi altri altri personaggi in tutti gli ambiti musicali, dal pop all'hip hop, il samba jazz di Stan Getz, Charlie Bird, il bossa nova, Ray Charles e tanti altri, insomma tutta la musica del Novecento e anche dei primi anni zero che ha avuto rilevanza, un anello tra la musica colta e la musica pop, hanno avuto a che fare con un leggendario personaggio che andiamo a ricordare quest'oggi in occasione della sua morte. Tantissimi messaggi di cordoglio, di ricordo da parte di tutta la musica internazionale. Noi lo vogliamo ricordare con un disco, Big Band Bossa Nova del 62, che meglio di molti altri racconta la sua intersezionalità tra i generi. Questa è la sua personalissima versione di Desafinado, Quincy Jones. Interpretato e prodotto da Quincy Jones nel suo disco del 62 Big Band Bossa Nova, uno dei suoi tanti output come artista, in una carriera però che dicevamo è costellata soprattutto da credits come produttore musicale e come vero e proprio fautore della figura del produttore musicale. RIP quindi da parte del mondo della musica a Quincy Jones, uno dei personaggi più rilevanti per quanto concerne il pop e in generale la musica popolare tutta degli ultimi 50 se non 70 anni. Da Luca Lovisetto concludiamo quindi per quest'oggi con questa doppia segnalazione dal mondo della musica. Ridiamo la linea a Roma per il prosieguo della Giusta Frequenza.
State ascoltando
la Giusta Frequenza.
State ascoltando la Giusta Frequenza.
La Giusta Frequenza.
In onda su Radio Zainet, Radio Jeans e Hot Block Radio.
I got a song filled with shit for the strong-willed. When the world gives you a raw deal, set you off till you scream, piss off, screw you. When it talks to you like you don't belong, it tells you you're in the wrong field. When something's in your mitochondria, cause it latched on to you like knock, knock, let the devil in. Manevolent as I've ever been, head is spinning, this medicine screaming, dick, 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 let us in. It dick, dick, like a solid ball, let your Allen pole bedridden, should have been dead a long time ago. Liquid Tylenol, gelatin, think my skeleton's melting. Wicked, I get all high when I think I smell the scent of elephant manure. Hell, I'm in Kahlua, screw it, to hell with it. I went through hell with accelerants and blew up myself again. Volkswagen, tailspin, bucket matches my pale skin. Mad when went from Hellman's and being rail thin for effort. Scribbles, jam, rap, Olympics, 97, freak, Nick, how can I be down mean? Bazaar in Florida, Bruce room, slept on the Florida motel then. Dr. Dre said, hell yeah, and I got it stamped like a postcard, word to mailman. And I know they're gonna hate, but I don't care. I barely can wait to hit him with the snare and the bass.
square in the face. This fucking world better prepare to get laced, because they're gonna taste my venom. I got that venom. Not knowing when I'm never gonna slow up in them. Ready to snap any momentum. Digging it's time to go get them. They ain't gonna know what hit them when they get beat with the venom. I got that venom. Not knowing when I'm never gonna slow up in them. Ready to snap any momentum. Digging it's time to go get them. They ain't gonna know what hit them when they get beat with the. I said knock knock, let the devil in. Shotgun, pip pellets in the felt pin. Cock fuck around and catch a hot one. It's evident I'm not done. Fit venomous, the thoughts spun like your web and you're discarding them.
Le 15.46, bentornati in diretta sulla giusta frequenza dopo l'indie break del nostro ottimo Luca Lovisetto. Riccardo Codomaccio con voi, Tommaso Di Pierro, Chicchi Dipa, e l'ultima parte della nostra trasmissione con
le tendenze X.
Tendenze X. Visto come siamo diventati sincronizzati io e Tommaso, quasi esatto. Mi fa paura la cosa. Va bene, in tendenza il primo hashtag è Harris. Mercoledì pomeriggio dopo le 22 la candidata dei democratici alle elezioni presidenziali statunitensi ha fatto il suo discorso della sconfitta, in cui insomma ha riconosciuto la vittoria di Trump, ha parlato alla Howard University di Washington, l'università dove lei stessa aveva studiato e dove martedì sera aveva seguito i risultati elettorali. Ieri ha ringraziato gli elettori per quella che lei ha detto, insomma, leggiamo virgolettato, per la fiducia che avete riposto in me. Ha riconosciuto che non è stato il risultato che volevano e si aspettavano, e quando Harris ha detto che aveva già telefonato a Trump per fargli le congratulazioni sono arrivati poi diversi fischi anche dal pubblico rivolti a Trump, però insomma Harris ha subito proseguito dicendo: gli ho detto che lo aiuteremo nella transizione, che ci impegneremo per una transizione del potere pacifica. Indovinate un po', non è la transizione energetica ma quella da un'amministrazione all'altra. Nonostante la sconfitta più vasta di quanto si potesse prevedere, il suo discorso, che è durato più o meno insomma una ventina di minuti, è stato piuttosto ottimista. Ha promesso di non arrendersi, che lei e i democratici continueranno la lotta nelle cabine elettorali, nei tribunali, nelle piazze. Mi sembra tanto quando consegnano la medaglia a quelli che arrivano secondi ai mondiali, agli europei. Ma perché costringono a questo, vabbè, supplizio? Comunque, questo era il primo hashtag in tendenza.
Zero doubts that this whole world's about to turn into some Girl Scouts.
In hashtag anche Libano prosegue su due fronti caldi l'offensiva di Israele nei confronti di Hezbollah. Nuovi raid israeliani dove in Libano, appunto, dove oggi è stata colpita la zona alla periferia sud-est di Beirut, secondo quanto riporta l'AFP. Prima del raid l'IDF aveva inviato i residenti della zona ritenuta bastione di Hezbollah ad andarsene, pubblicando mappe sui social media che includevano anche un'area vicino all'aeroporto di Beirut. Mentre negli attacchi di ieri su circa 20 obiettivi nella regione di Baalbek, nel Libano medio nord orientale e in altre aree a nord del fiume Litani, secondo quanto riferiscono l'IDF, sono stati uccisi circa 60 agenti di Hezbollah. Sull'altro fronte, l'offensiva dell'esercito israeliano nel nord della striscia di Gaza si sta estendendo anche a Beit Lahia, dopo che l'intelligence ha rivelato la presenza di operazioni di Hamas in quel luogo. A circa 3.000 palestinesi residenti è consentito di evacuare in sicurezza la città mentre le truppe operano contro Hamas, fanno sapere le forze IDF. Intanto la Knesset israeliana ha dato il via libera alla legge che consentirebbe al governo di deportare i familiari dei terroristi che sono cittadini israeliani. La controversa legislazione conferisce al ministro degli interni il potere di espellere un parente di primo grado di qualcuno che ha compiuto un attacco se ne era a conoscenza in anticipo e non ha segnalato la questione alla polizia, oppure ha espresso sostegno o identificazione con un atto di terrorismo, o ha pubblicato parole di lode, simpatia o incoraggiamento per un atto di terrorismo o un'organizzazione terroristica.
Oh, in tendenza c'è tanta politica, in particolare l'hashtag Libra, perché il nuovo viaggio della Libra verso l'Albania è cominciato con solo 8 migranti a bordo. La nave della Marina Militare appunto arriva oggi a Shengjin e a Jader. Il secondo trasferimento rischia di trasformarsi in un fallimento, proprio come lo è stato il primo. E nonostante il decreto Paesi Sicuri che il governo Meloni ha licenziato, comunque insomma tra i naufraghi attualmente sulla nave ci sono egiziani e del Bangladesh. Il ministro Piantedosi avrebbe voluto una percentuale di riempimento molto più alta, anche per evitare eventuali accuse, polemiche, no? da parte sia della Corte dei Conti ma anche della stampa. Invece il carico è la metà di quello precedente, che già insomma per un motivo ben preciso. I migranti sono stati portati a bordo lunedì 4 novembre e trattenerli altro tempo poteva configurare un altro reato. Mamma mia. In Italia intanto i giudici continuano a bocciare i trattamenti dei richiedenti asilo, nonostante il decreto varato proprio dal governo che ha ridefinito per legge la lista dei paesi sicuri. Oggi è stato il Tribunale di Palermo a disporre la liberazione di un senegalese e di un ghanese, e il ministro dell'Interno Piantedosi valuta nuovi ricorsi. Dice: stiamo semplicemente anticipando un regolamento europeo che ci chiede 8.000 posti per il trattenimento e per l'accoglienza dei migranti.
E veniamo all'hashtag Scholz, perché c'è aria di crisi di governo in Germania. Il cancelliere tedesco Scholz ha deciso di nominare Jörg Kukis, il suo ex consigliere economico, all'incarico di ministro delle finanze al posto del liberale Christian Lindner, sollevato dal suo incarico mercoledì sera dallo stesso Scholz dopo mesi di pesanti scontri interni alla coalizione semaforo tedesca. La mossa ha aperto una crisi di governo a Berlino che porterà il paese a celebrare elezioni anticipate la prossima primavera. La scadenza naturale dell'esecutivo era invece fissata alla fine del 2025. All'indomani del licenziamento, l'ex ministro, leader del Partito Liberale, ha lanciato una dura stoccata al cancelliere in conferenza stampa. La responsabilità politica dello Stato comprende anche lo stile in pubblico per non danneggiare la democrazia, ha detto Lindner, che ha confermato la posizione del suo schieramento. Nuove elezioni in tempi rapidi. La coalizione è rimasta bloccata per molto tempo, accusa Lindner, e Scholz non è stato all'altezza della crisi economica tedesca. Il cancelliere socialdemocratico mercoledì ha infatti annunciato che chiederà un voto di fiducia per verificare la tenuta del suo esecutivo. Il 15 gennaio 2025 il gruppo parlamentare dei cristiano democratici, della CDU e della CSU all'opposizione non ci sta. Ha comunicato che intende chiedere al cancelliere di porre la questione di fiducia al Bundestag già la prossima settimana, accelerando quindi un'inedita crisi di governo in Germania. Scholz incontrerà il leader della CDU, Friedrich Merz, per discutere come procedere prima di una nuova elezione. L'incontro è previsto alle 12.30 di oggi, ma non è certo che i due leader riescano a trovare appunto una mediazione. Non possiamo permetterci una cancelleria in coma, ha affermato il leader della CSU, Markus Söder.
If I think that shit, I'ma say that shit. Cancel me, what? Okay, that's it. Go ahead, Paul, quit. Snake-ass prick, you male cross-dresser, fake-ass bitch.
E proseguiamo, perché in tendenza c'è la Champions League. Vittoria per Inter e Atalanta nel mercoledì di Champions. A San Siro la squadra di Inzaghi ha battuto l'Arsenal con un rigore di Çalhanoğlu, mentre la formazione di Gasperini in Germania supera 2-0 lo Stoccarda con le reti di Lookman e di Zaniolo. Oggi in Europa League tocca alla Roma in Belgio con l'Unione SG, e alla Lazio che ospita all'Olimpico la sua avversaria. In Conference la Fiorentina punta alla terza vittoria europea a Cipro contro l'Apoel Nicosia. In campo anche la Serie A con l'anticipo della 12ª giornata, Genoa-Como.
E in tendenza anche Geolier, a chiusura di un anno importante di grandi traguardi raggiunti e di successi. Geolier è pronto a tornare il 22 novembre con il secondo capitolo del suo ultimo album da record, Dio lo sa, atto secondo. A soli 24 anni Geolier, veramente un mostro, ha conquistato l'Italia ottenendo anche il titolo di artista italiano più ascoltato sulle piattaforme di streaming nel 2024. E con il nuovo album l'artista napoletano continua a scrivere in modo indelebile la sua storia e anche quella del rap italiano. Il rapper ha da poco annunciato anche l'uscita del suo primo libro, Per Sempre, nelle librerie dal 19 novembre, un racconto che lo vede ricorrere le tappe che lo hanno portato a diventare quello che è oggi, sia come artista che come persona.
Ci spiegate di ma parla. Nulla è sbanzato mai, che all'inizio la storia era già fine la storia per noi. O Cielo ci sta guardando e quando giove perché sei dispiaciuto per me e per te. Picciomo sta iniziando a giovare, si muove strani da singolo.
I principali hashtag in tendenza in queste ore sui social, ma anche gli argomenti di cui si parla di più, non solo sui giornali, non solo sui social, anche al bar, in radio, lo facciamo noi. Riccardo, siamo giunti in chiusura della nostra puntata, permettetevi di ricordare Rinate, perché oggi c'è stata la settima tappa di Rinate oltre il femminicidio, che è una mostra realizzata dalla fotografa Stefania Prandi grazie all'associazione Rea, in collaborazione con Fondazione Vodafone. Noi ci stiamo occupando di portarla in 10 scuole superiori italiane. Il nostro viaggio è cominciato il mese scorso con la Calabria, è proseguito in Puglia, a Roma ha fatto 3 tappe, poi una a Torino e proprio oggi, questa mattina, la prima in Lombardia, a Vimercate con il liceo Einstein, poi approderà a Seregno prossima settimana, sempre in Lombardia. Andate a dare un'occhiata anche sui nostri social, il 22 ci sarà l'evento finale, niente un po' di meno che al Parlamento Europeo, negli uffici di Roma, quindi siamo particolarmente fieri e orgogliosi di essere parte di questa bellissima iniziativa di contrasto alla violenza di genere.
Ci saremo a testa alta con il petto pieno d'orgoglio. Per oggi è tutto, con la giusta frequenza l'appuntamento è a domani. Grazie Chiara.
Grazie Riccardo.
Grazie Tommaso.
Grazie Rick.
Grazie al signor Flo in cabina di regia. Grazie a voi che vi siete sintonizzati. Ciao. It's Dougie Dog, ready, red. Clock star, boom like that. A folks line up all down the street.